microstilabili.
La maschera nelle società africane tradizionali e in parte ancora oggi è strumento di potere. Dà forma alle relazioni fra uomini e donne, giovani e anziani, antenati e discendenti, divinità e umani. Ecco quindi che in questa quarta puntata parliamo proprio delle maschere africane e lo facciamo ancora con il nostro ospite, l'antropologo Ivan Barnia, che oltre ad insegnare antropologia estetica e culturale ha fatto importanti ricerche etnografiche in Camerun ed è autore di molte pubblicazioni scientifiche.
Quando noi parliamo d'Africa, del tutto spontaneamente, anche in maniera un po' stereotipata, l'associamo alle maschere. È una sorta di maledizione per tanti artisti contemporanei africani, perché qualsiasi cosa facciano, spesso gli occidentali vi vedono non dei volti, magari rielaborati a partire da Picasso, ma delle maschere. Però è anche vero che le maschere in Africa hanno una grande diffusione e continuano in parte ad averla. E la maschera è innanzitutto un oggetto che ha potere e dà potere, che vuol dire che sta appunto al cuore di tante relazioni sociali. Avere potere e dare potere vuol dire contemporaneamente avere la facoltà di creare ordine o anche disordine. E questo potere della maschera ne deriva dal fatto di non essere una manifestazione esclusivamente umana. Quindi l'umano con il suo corpo è supporto, strumento per la manifestazione di qualcosa che sta oltre e che non è ordinariamente visibile, che sono antenati, che sono divinità o che sono i doppi animali che accompagnano, che appunto duplicano quella che è l'identità e il corpo delle persone e di certe persone speciali. La zona dell'ovest del Camerun, i doppi animali sono quelli delle persone dotate di potenza, re, nobili, eccetera, i cui doppi animali sono elefanti, bufali, serpenti, a cui si dà spesso appunto una maschera. E quindi questa maschera non è semplicemente il segno della potenza del re, la maschera è anche ciò che consente di creare un legame tra il corpo umano del re e il corpo oltreumano del suo doppio che sta nella foresta sacra. Quindi è qualcosa da prendere alla lettera, non solo semplicemente come una metafora.
Ma oltre al potere, di cui parleremo ancora più in là, a cosa serve di fatto la maschera? In quali contesti viene usata?
La maschera serve a questa legittimazione ideologica del potere e quindi ha un effetto di stabilizzazione, anche se in altri casi, al contrario, non serve a riaffermare o stabilire l'ordine, ma serve ad entrare in zone più fluide, che sono quelle degli spazi di transizione, che sono i momenti di crisi, che sono i momenti di passaggio, e ce ne sono tanti, no, nelle fasi della vita. Ritorniamo appunto al passaggio tra la vita e la morte e quindi il funerale, il momento in cui ci si congeda dalle persone, e la morte è sempre una minaccia del disordine sociale perché va a intaccare il gruppo. E a questo punto ristabilire l'ordine sociale minacciato dalla morte di uno dei suoi membri vuol dire consentire al morto, all'anima del defunto, di raggiungere la terra dei morti o degli antenati. E le maschere in molte situazioni hanno proprio questa funzione, cioè quella di allontanare la morte e di accompagnare i morti fuori dal villaggio, fuori dallo spazio umano, per andare appunto in quella che è la loro nuova dimora. La maschera ha potere in Africa come altrove, proprio perché attraverso il nascondimento consente la costruzione di un segreto, famose stanze dei bottoni. Non c'è potere che non si regga su un'economia del visibile, quindi qualcosa va celato, sottratto allo sguardo e alla critica, così che il potere diventa inaccessibile, molto altro deve essere fatto vedere, perché se il potere non si manifesta visibilmente e materialmente, non è neanche possibile costruire consenso, nessun legame di tipo comunicativo. E se ci pensiamo, proprio la maschera è uno degli strumenti che risponde a questa duplice, apparentemente contraddittoria esigenza del darsi a vedere e contemporaneamente celare quelle che sono le fonti del potere. E quindi non è un caso che le maschere siano presenti in tantissimi riti di iniziazione, che sono quelli in particolare attraverso i quali si accede a società segrete, che sono appunto quelle che molto spesso detengono le maschere, quindi inaccessibili se non attraverso una ritualità complessa e iniziatica, ma anche in quelli che in una certa misura sono accessibili a tutti, che sono i riti di passaggio attraverso i quali si diventa adulti abbandonando appunto la condizione dell'infanzia. Allora, questa è una cosa molto interessante, perché se da un lato la maschera sembra sacralizzare, sottrarre il potere ad ogni critica, come si diceva prima, perché lo riconduce a un fondamento non umano, e poi la stessa maschera è l'uso che se ne fa, che consente ad un diverso livello di riflettere in qualche modo sull'arbitro, il carattere arbitrario e convenzionale nelle relazioni sociali. E quindi quella dimensione del è così, ma potrebbe essere diversamente.
Ma alla fine chi ha davvero il potere?
Allora, se c'è potere, che cosa vuol dire questo? Beh, che il potere si esercita sui corpi di qualcun altro che potere non ce l'ha. Le maschere spesso sono controllate dagli anziani ma portate dai giovani. È un luogo in cui queste diverse classi di età e generazioni entrano in relazione e negoziano i rapporti di potere, perché gli anziani hanno più potere dei giovani, ma poi gli anziani devono lasciare e c'è la trasmissione dei giovani che devono portare avanti la comunità.
Le donne in tutto questo, loro la maschera la possono portare o la subiscono, per modo di dire?
In Africa forse principalmente la maschera ha la funzione del controllo sociale delle donne, in particolare della sfera riproduttiva, e quindi le maschere sono sempre, tranne poche eccezioni, portate da uomini anche quando rappresentano dei personaggi femminili, proprio perché sono uno strumento di controllo sociale. La maschera riveste delle funzioni di tipo giudiziario, cioè va a sanzionare quelle che sono le trasgressioni dell'ordine sociale, quindi mantiene il controllo, la correttezza dei costumi, innanzitutto dei costumi di tipo sessuale. Come si esercita questo controllo? Beh, attraverso il potere taumaturgico della maschera, dove l'esercizio della giustizia, in particolare laddove in gioco è la sfera riproduttiva e la fertilità delle donne, sta nella minaccia della sterilità. Quindi, se la donna non si comporta come deve, verrà colpita dalla sterilità, e la sterilità, soprattutto nelle società tradizionali, quelle agricole di villaggio, è una sorta di morte sociale. Tutti i componenti della società non valgono tanto in quanto individui quanto per la loro identità sociale, e quello di una donna sta nel diventare madre.
E immagino che tutti i membri di una comunità credano ciecamente alla maschera in questo senso.
Allora, qui la questione non vale solo per l'Africa, ma per qualsiasi società, è un po' la differenza tra ciò che si sa e ciò in cui si crede. Quindi in realtà in molti, se non in tutti i casi, ad eccezione dei bambini e delle bambine, tutti sanno chi sta sotto la maschera, ma questo non rende la maschera meno potente. Quindi si può benissimo sapere che sotto la maschera c'è un essere umano, ma questo non gli toglie credibilità. Cioè il fatto che comunque vestendo la maschera quell'essere umano possa andare oltre se stesso ed acquisire, attraverso ad esempio la trance o la possessione da un'entità soprannaturale, dei poteri che sono dei poteri tangibili. E di tutto questo in una certa misura c'è prova. C'è prova perché esiste la sterilità. E allora a quel punto la sterilità in maniera retroattiva viene vista come la conseguenza e l'effetto di una trasgressione che ha avuto una punizione. È un po' la prova provata che la maschera ha effettivamente agito ed è capace di agire.
Ciclostilabili.